Ecco carissimi, siamo qui per questa domenica quarta, dopo Pasqua, domenica del Buon Pastore. Abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo, parola di Dio. Ecco carissimi, allora siamo in questa domenica del Buon Pastore e vorrei cominciare questa volta con raccontarvi l'aneddoto. Non è una storiella, è un fatto realmente accaduto, ma illumina questa pagina, illumina questo brano. Ci fu una rassegna di poesia in un grande auditorium americano e un celebre attore recitò a perfezione il salmo «Il Signore è il mio pastore». Era un attore, diciamo così, perfezionato, quindi aveva dizione perfetta, pause calcolate, intonazione giusta e ritmo misurato, insomma tutto perfetto. Alla fine ricevette un grandissimo applauso, uno scrociare di applausi e una standing ovation, come si direbbe in gergo calcistico. Solo che fra gli spettatori c'era anche un vecchio predicatore che tante volte aveva predicato su quel salmo e fu invitato a salire sul palco pure lui e a leggere, a recitare questo salmo. E questo vecchio predicatore naturalmente non era un attore, quindi non aveva né dizione perfetta, né intonazione giusta e forse neanche pronuncia corretta, ma alla fine del salmo, dopo averlo ascoltato, tutti furono presi da una grandissima emozione, le lacrime colavano sui volti di tutti. Allora chiesero al celebre attore: come mai, ma perché dopo il suo intervento tutti avevano applaudito, mentre in seguito, dopo l'intervento del vecchio predicatore, tutti piansero dall'emozione. Allora sentite che risposta illuminata ha avuto l'attore, veramente illuminata. L'attore rispose loro: io conosco solo il brano interpretato, ma lui conosce personalmente il buon pastore di cui si parla. Ecco la differenza, ve lo dico sempre, quando si parla di una teoria arriva al massimo alla testa e può anche far scatenare degli applausi, ma poi rimbalza via, uno non si ricorda niente. Quando si parla di una cosa vissuta o di una persona conosciuta personalmente, la parola entra nel cuore e vi rimane. È questo che in questa mia trasmissione, quando il Signore parla al cuore, che il Signore veramente entri nel cuore e vi rimanga. Allora, da questo fatto mi è sorta questa domanda, no? Mi sembra che sia una domanda determinante che dobbiamo farci tutti. Il buon pastore conosce le sue pecore, ma noi conosciamo il buon pastore? Come lo conosceva questo predicatore che ha emozionato tutti quando ne ha letto il Salmo? c'è ancora una domanda preliminare a questa. Prima di chiederci se lo conosciamo, dobbiamo chiederci se siamo proprio convinti che sia buon pastore. Guardate che è sotto gli occhi di tutti che quando accadono disgrazie o le cose vanno male, ma il primo a salire sul banco degli accusati è proprio lui, altro che buon pastore. Gli si attribuisce di tutto e di più. È questo il grande guaio. E non sapere vedere in ogni circostanza l'assoluta innocenza di Dio, i mali non vengono da Dio. L'ha detto anche padre Raniero, canta la messa nella predica di Quaresima, ma Dio non è col virus, Dio è con noi, quello viene da qualcun altro che ce l'ha mandato, eh? E mi aveva sempre colpito questa domanda che avevo sentito, questa riflessione: quando è che Adamo perse l'innocenza? Quando dubitò dell'innocenza di Dio. Ah, Dio è infinitamente innocente, il male esiste, il male non possiamo dire che non lo conosce, ma lo conosce come io posso conoscere la tabellina pitagorica, ma non farà mai l'esperienza del male. Dio non sa cosa sia il male a livello di esperienza. Invece noi, quando facciamo il peccato, sperimentiamo il male dentro di noi, eh? E c'è anche il nemico delle anime che fa di tutto per rovinare in noi l'idea di un Dio buono. E così, sotto la sua influenza, capita che si crede più in un Dio padrone che in un Dio padre, e così ci ritroviamo a combattere con i lupi perché non crediamo nel Signore. Qualcuno diceva: non c'è neanche bisogno di credere nel maligno per essere sotto la sua azione, basta credere in un Dio arrabbiato, in un Dio adirato, in un Dio che si vendica, e allora siamo già fuori dall'idea del buon pastore, del Dio che ha dato addirittura suo figlio per salvarci, eh? Quindi chiediamo al Signore questa grazia di sentirlo veramente buon pastore in tutto quello che ci capita, e magari anche prove che noi non capiamo. Dobbiamo avere questa fede assoluta che il Signore trarrà sempre un bene per noi. Il Signore vede più lontano di noi. Il Signore ha in vista il nostro bene eterno, la nostra felicità eterna. E quindi il Signore vuole che noi rimaniamo uniti con Lui. Uno degli effetti del peccato è proprio di separarci dal Padre. Il peccato ci isola, ma Dio soffre quando siamo lontani da Lui. Dio vuole riportarci a Lui, e non è perché abbiamo sbagliato, Dio sa che abbiamo sbagliato, ma guarda il sangue di Gesù versato per noi, perché soffre più di noi quando siamo lontani, e Lui desidera stare con noi. Dio fa di tutto per averci vicini. Quindi contrastiamo sempre questo pensiero che ci viene propinato dal nemico, che continuamente ci accusa e continuamente accusa, è l'accusatore per eccellenza, e continuamente accusa il Signore per farci credere che non si occupa di noi, che le cose vanno come vogliono, che non abbiamo un avvocato presso il Padre. Invece noi dobbiamo essere assolutamente sicuri che Lui è un Dio buono, Lui è un Dio che vuole solamente il nostro bene. È così che vinceremo, eh? È così che vinceremo. In questo brano di Vangelo vediamo cinque caratteristiche del buon pastore. Prima vi do le caratteristiche del buon pastore, poi vi darò alcune regolette per essere buone pecore. Lui è buon pastore, ma anche noi dobbiamo essere buone pecore. Allora, la prima caratteristica del buon pastore è la conoscenza. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. La conoscenza. Secondo, la guida. Il buon pastore cammina innanzi a loro. Gesù precede. Noi dobbiamo seguire lui. Lui è davanti, non è dietro, è davanti. Terza caratteristica, la difesa. Gesù difende il buon pastore. Chi non è pastore prende la fuga dinanzi al lupo, ma il buon pastore no. Il buon pastore protegge la sua pecora, anzi, lascia anche le 99 salve per andare a cercare quella perduta. Quarta caratteristica del buon pastore è che dà la propria vita per le sue pecore. Gesù ha dato la sua vita per noi. E San Paolo scrive, mi ha amato e si è donato per me. Quindi quarta caratteristica. Quinta, l'amore universale. Il Signore non pensa solo a una pecora, ma a tutte. C'è un passo in cui dice, e ho altre pecore, ma non solo di questo ovile, anche quelle devo condurre, ascolteranno la mia voce e si farà un solo gregge e un solo pastore. Ecco, adesso vi do le cinque regolette, quattro regolette per essere buone pecore. Prima importantissima, coltivare la pace, considerando le cose belle che notiamo attorno a noi, ma anche le piccole, le minime, e soprattutto nei rapporti interpersonali, mai sottolineare e mai soffermarci sul negativo. Lo scateniamo se ci soffermiamo sul negativo o se lo sottolineiamo, lo scateniamo. Quindi non contempliamo le cause di tristezza. Ciò che ci causa tristezza, che sia una parola sgarbata, un gesto offensivo, non ritorniamoci sopra, ricordiamo la parola bella, il sorriso, il gesto di bontà, ricordiamo quello. Quindi primo, coltivare la pace considerando le cose belle. Secondo, fare l'esame di coscienza in positivo. Allora, fate l'esame di coscienza delle benedizioni ricevute durante la giornata, ricordate almeno tre momenti lieti vissuti lungo la giornata, tre cose belle che avete ricevuto, anche piccole, ma bisogna vedere le cose piccole, e finché non le trovate non andate a dormire, state svegli fino alle 4 del mattino, ma dovete trovare tre cose belle che vi sono successe durante la giornata, tre benedizioni. Terza regoletta. Questa è importantissima, essere benevoli anche verso noi stessi. Vi ho detto prima che c'è un accusatore, lo spirito di condanna che sempre ci rimprovera e ci fa vedere tutto quello che non facciamo, non è lo spirito di Dio, è quello del nemico che ci vuole scoraggiare. Quindi cerchiamo di, anche il Signore lo dice, ama il prossimo tuo come te stesso, ma se io non amo me stesso, ma non riuscirò neanche a amare il prossimo mio, se mi accuso continuamente avrò tendenza anche a accusare gli altri, a vedere quello che non va negli altri, se vedo continuamente quello che non faccio, quello che non va bene in me, ma rischio anche di vedere quello che non fanno e quello che non va bene negli altri. Questo è l'accusatore, accusa me, accusa gli altri e accusa il Signore per mettermi contro, per allontanarmi da Lui. Quindi una volta avevo sentito qualcuno che diceva, mi è piaciuta questa, per quanti sbagli tu possa aver fatto,
Ma non puoi averli fatti tutti tu. Lasciane un po' anche agli altri e non accusarti continuamente. Questo è importantissimo, guardate, per procedere a fare l'esperienza della bontà di Dio, dobbiamo cominciare a vedere che la sua bontà si esercita anche in noi. L'altra volta vi ho detto che la cosa deleteria è il ricordo del passato, le cose brutte, le cose che ci hanno fatto soffrire. Ecco, chiudiamo la porta, dico al Signore, ti do la chiave, buttala via la chiave di questa porta, che non riesco mai più ad aprirla, perché mi rovina la vita. Il passato è sempre troppo presente e il passato ce lo ricorda sempre il nemico, lui sa solo quello, il futuro non lo sa. E quindi sbandiera tutto andare questo passato che ci rovina il presente. Allora facciamoci furbi, crediamo in Dio che è presente adesso e ha un futuro meraviglioso per noi. Quarta regoletta è credere fermamente che Dio ci ama sempre anche quando non lo meritiamo. Guardate che la natura di Dio è di essere amore, no? E non è il mio peccato che può cambiare la sua natura. Lui rimane amore sempre e qualunque cosa capiti. Quindi dobbiamo sapere che il Signore non sa fare altro che amare. Non possiamo noi, con le nostre accuse, con le nostre con i nostri ritorni sul passato, ma guarda cosa ho combinato, ma il Signore non mi perdonerà. Ma il Signore, facciamo di Dio un Dio striminzito, lo rendiamo a nostra immagine. Se a qualcuno ho fatto un torto, e quello si comporterà diversamente verso di me, ma non Dio. Ecco, vedete, abbiamo in noi dei giganti, delle fortezze da abbattere, e una è proprio questa, il passato, l'altra è la paura che adesso sta regnando. Guardate che non sono le prove, le circostanze avverse che fanno la differenza nella nostra vita, ma come reagiamo noi. Ci sarà sempre un gigante, oggi ce n'è uno, domani ce ne sarà un altro, ma Gesù dice: io sono con voi, rassicuratevi. Nella tempesta dobbiamo fare un passo in più. Nella tempesta siamo chiamati a uscire dalla barca e camminare sulla tempesta, fare come Pietro. Signore, se sei tu, comanda che io vengo da te. È uscito dalla barca e ha camminato sulle acque. Dobbiamo camminare sulla tempesta, ma guardando a lui, non guardando alle circostanze, come vanno le cose. Dobbiamo fare una scelta, cosa guardare. Se guardiamo la tempesta, affondiamo. Dobbiamo assolutamente uscire da questa dinamica di essere fissati sul visibile. Vi ho già detto un'altra volta che l'invisibile è molto più reale del visibile. L'invisibile è Dio ha tutte le soluzioni possibili, immaginabili in questa situazione, ma le vediamo se alziamo gli occhi e guardiamo lui, non le vediamo se fissiamo solo le difficoltà. Il Signore nei luoghi altissimi è più potente delle voci delle grandi acque, quindi, proprio ritornando al buon pastore, quale voce ascoltare nel nostro cuore in questo periodo? La paura che cerca di devastarci o il buon pastore che ci dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine? Ecco carissimi, allora mettiamo in pratica questa regola di alzare lo sguardo verso il buon pastore che ci vuol prendere in braccio come una pecorella smarrita, e lì siamo assolutamente al sicuro. Ma dobbiamo salire nelle sue braccia, vicino al suo cuore, non stare a terra, guardare tutte le difficoltà. Allora, preghiamo veramente che il buon pastore si riveli, ecco, ci dia rivelazione del suo amore per noi. Ecco carissimo, devo concludere, come vitamine spirituali vi do questa: Vuoi risplendere, scaldare, fare luce? Se non bruci d'amore, molti moriranno di freddo, diceva François Mauriac. L'importante è stare nel fuoco, cioè lo Spirito Santo. Allora tanti si scalderanno a quel fuoco che farà anche luce tutto intorno. Ecco carissimi, allora vi auguro veramente di fare l'esperienza del buon pastore che vi rassicura, che vi mette al sicuro, vi porta fuori dalla tempesta, calma ogni tempesta del cuore e della mente e di quello che capita attorno. Ecco carissimi, ciao a tutti da Vilma.